Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
L'impegno sul debito estero dei paesi poveri ha dato buoni frutti, ma ancora resta molto da fare per costruire un'autentica giustizia economica internazionale. E quanto emerge dal testo Per una cittadinanza globale, rapporto 2005-2010 sul debito, presentato nei giorni scorsi a Roma dal Tavolo Giustizia e Solidarietà della Conferenza Episcopale Italiana, nell'ambito di un seminario dal titolo A 10 anni dalla campagna ecclesiale sul debito estero. Il tavolo continua il percorso iniziato dalla campagna giubilare, realizzata in Italia nel triennio 1999-2001 e proseguito dalle operazioni di conversione del debito in Guinea e Zambia, promosse proprio dalla Fondazione Giustizia e Solidarietà. Opera inoltre per sensibilizzare la comunità ecclesiale e l'opinione pubblica su questi temi. Il rapporto 2005-2010 completa l'analisi realizzata dal rapporto sul debito 2000-2005, allargando lo sguardo alla crisi finanziaria ed economica internazionale, alla crisi ambientale e alimentare. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Mario Scatton che è in console, Luciana Fantini e Patrizio Ciprari che sono in regia. Fabio Colagrande è al microfono. Dunque, 28 paesi in via di sviluppo hanno avuto la cancellazione del proprio debito. Un buon risultato, ma ancora limitato rispetto al problema del debito nel mondo. E questo è uno dei contenuti di questo rapporto che è stato presentato dal Tavolo Giustizia e Solidarietà la scorsa settimana. Nel rapporto i vescovi italiani rimproverano anche l'Italia di aver diminuito drasticamente i fondi per la cooperazione allo sviluppo e di aver rinunciato così a svolgere un ruolo in un mondo che cambia e chiede giustizia per tutti. Sui risultati principali di questo documento, Linda Giannattasio ha intervistato Riccardo Moro, direttore proprio della Fondazione Giustizia e Solidarietà. Ascoltiamo l'economista Riccardo Moro.
Se prima delle campagne sul debito era un tabù parlare di cancellazione, si usava un linguaggio esclusivamente finanziario, quasi bancario, oggi si usa un linguaggio di natura politico, cioè si guarda alle esigenze delle comunità, dei paesi indebitati e si usa il debito come uno strumento politico per favorire sviluppo attraverso le conversioni di debito, attraverso le cancellazioni, l'afflusso di nuove risorse. Questa è una cosa che prima non avveniva. Ciò che è negativo è che i risultati positivi si sono determinati in un numero troppo ristretto di paesi. Se noi guardiamo al complesso dei paesi indebitati, che sono oltre un centinaio, che vivono situazioni faticose al proprio interno, solamente una quarantina sono stati presi in considerazione e 28 di questi hanno avuto una cancellazione reale. Dove è avvenuta positivamente, soprattutto quando è stata coinvolta la società civile, ma è capitato in un numero troppo ristretto di casi. Nel rapporto c'è anche un bilancio di che cosa abbiamo fatto come Chiesa Italiana, in modo particolare come Fondazione Giustizia e Solidarietà, e si racconta delle operazioni in Guinea e in Zambia, che sono state un esempio anche qui direi piuttosto positivo di collaborazione tra soggetti della società civile e governativi del nord e del sud del mondo. Sono stati finanziati con la conversione del debito in questi due paesi e l'aggiunta delle risorse raccolte durante il giubileo da parte della campagna ecclesiale italiana, oltre 1100 progetti, che dimostra che anche in paesi che vivono forti difficoltà, come può essere il caso della Guinea Conakry, c'è una capacità di assorbimento del denaro, a condizione che si coinvolgano in termini di trasparenza e di parametri rigorosi tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dalla società civile locale.
Ecco, il rapporto sottolinea che la giustizia si costruisce ristabilendo giuste relazioni tra i popoli, anche attraverso diverse tecniche di riduzione del debito come la riconversione. Ecco, dove è stata attuata, oltre alla Guinea, di cosa si tratta in particolare?
L'idea fondamentale è che il paese debitore non paga più i creditori, mettendo il denaro su un fondo che è amministrato dal governo e dalla società civile locale, e questo fondo viene utilizzato per finanziare progetti di sviluppo presentati dalle comunità locali, dai soggetti, da associazioni, enti, ONG locali. E questo è quello che noi abbiamo realizzato in Guinea, rendendo più forte la disponibilità finanziaria che proveniva dal governo locale, che usava i denari che avrebbe dovuto pagare l'Italia e che non pagava più grazie alla cancellazione, perché abbiamo messo su questo fondo i denari della raccolta giubilare, ma è avvenuto in diversi altri paesi. Direi che tanto più vi è un coinvolgimento della società civile e il processo è trasparente, tanto più questi processi si rivelano efficaci.
In alcuni casi si parla di cosiddetti fondi avvoltoio, ovvero quei fondi speculativi che acquistano a basso prezzo i debiti dei paesi in via di sviluppo e poi chiedono al paese debitore il rimborso del credito, chiedendo anche gli interessi.
Sono dei fenomeni per fortuna relativamente marginali, ma quando si determinano sono particolarmente negativi, perché, come ha detto lei, si tratta di operazioni costruite da operatori senza scrupoli che cercano di profittare della debolezza politica dei paesi indebitati. Noi abbiamo seguito più da vicino un caso in Zambia, ma capita con frequenza con i paesi dell'America Latina. Tecnicamente succede che l'operatore senza scrupoli acquista dei titoli emessi dal paese e cerca di rivalersi presso un giudice di uno Stato in cui quel paese abbia delle proprietà. Per cui se ci sono delle aziende pubbliche, ad esempio, di proprietà del governo X presso lo Stato Y, io vado a rivalermi dal giudice Y dicendo: io detengo questi crediti, il paese X non mi paga, per favore confiscagli questa impresa e falla diventare di mia proprietà. In qualche caso sono operazioni che sono andate a buon fine, per fortuna sono casi relativamente contenuti, dicevo, mostrano l'esigenza di una nuova architettura finanziaria internazionale che serva non solo a gestire le situazioni di insolvenza, ma anche le situazioni di degenerazione come questa. La società civile internazionale chiede una nuova architettura finanziaria internazionale da ben prima del giubileo, la comunità internazionale, in modo particolare i governi del nord del mondo, hanno cominciato a parlare dell'esigenza di una nuova architettura finanziaria internazionale dopo la crisi finanziaria del 2008 e tuttora non sono ancora arrivati a un consenso.
Come ha agito l'Italia in questo senso nella riduzione del debito internazionale?
L'Italia è stata il primo paese ad avere una legge sul debito nel 2001 e questo è stato uno dei risultati più visibili e anche più belli della campagna italiana per la cancellazione del debito. Dopodiché ha implementato questa legge, secondo noi, con due limiti. Ha ritenuto di legarsi all'iniziativa internazionale. Mentre la legge, a nostro giudizio, proponeva un'azione più coraggiosa, l'Italia ha cancellato i debiti, ma con il ritmo con cui li cancellavano gli altri creditori, il che ha significato limitarsi a 28 cancellazioni con i paesi a basso reddito e forse avrebbe potuto fare di più. Dall'altra parte c'è un più generale disattenzione nei confronti delle responsabilità italiane verso il sud del mondo. Lo vediamo in modo clamoroso nel momento in cui guardiamo al contributo italiano allo sviluppo, che per il 2009 è sceso addirittura allo 0,16%, nonostante l'impegno di portare allo 0,5% nel 2010 l'aiuto allo sviluppo per raggiungere lo 0,7% nel 2015. Mentre gli altri paesi aumentano gradualmente ogni anno, l'Italia riduce il proprio contributo finanziario. L'Italia ha alcuni esempi particolarmente notevoli di collaborazione con il sud del mondo, ma il quadro complessivo sembra essere quello di un governo che non ritiene assolutamente prioritaria la sua responsabilità nel mondo.
Ed era l'economista Riccardo Moro, direttore della Fondazione Giustizia e Solidarietà della CEI, intervistato da Linda Giannattasio. In questa intervista, dunque, il professor Moro faceva un po' il punto di questo rapporto 2005-2010 sul debito che è stato presentato la settimana scorsa proprio da questo tavolo della Conferenza Episcopale Italiana nell'ambito di un seminario. Il testo, questo rapporto, ha un titolo completo che recita così: Per una cittadinanza globale, rapporto 2005-2010 sul debito. Cosa significa essere cittadini cristiani globali? Ne parliamo con un'altra persona che è intervenuta a questo seminario, Paolo Foglizzo, gesuita della redazione della rivista Aggiornamenti Sociali. Foglizzo, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buongiorno Fabio, buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, davvero il tema del debito internazionale, pur essendo un tema che nella dottrina sociale della Chiesa esiste da molto tempo, ne parlava Paolo VI addirittura nella Populorum Progressio nel 1967, è uno di quei temi che in qualche modo, come dire, non rientra molto spesso, no? Nel dialogo all'interno delle comunità cristiane, nelle comunità ecclesiali, nelle comunità parrocchiali. Poi torna in alcuni casi, come in questo caso, torna a essere di grande rilevanza e se ne riparla. È uno di quei temi che dimostrano come quello che accade a livello locale poi ha grande rilevanza anche a livello globale. Ormai la crisi economica o fatti come l'incidente della piattaforma petrolifera in Messico, la crisi economica in Grecia, ci mostrano sempre di più che la realtà è interdipendente. Anche come cittadini, anche come cristiani, dobbiamo iniziare a occuparcene sempre di più.
Esattamente, e credo che il discorso della cittadinanza sia particolarmente rilevante. In un caso è stato scelto come titolo del rapporto, ma riprendendo delle suggestioni importanti della dottrina sociale più recente, proprio perché la cittadinanza globale da una parte ci riporta uno dei fondamenti della Chiesa, che è quello di essere universale. Dall'altro, il concetto di cittadinanza non è un concetto specificamente teologico, è un concetto che ha anche un versante giuridico e politico e quindi si presta molto bene a essere utilizzato, per esempio, per costruire strumenti, piattaforme di azione, come peraltro è stato fatto proprio in occasione del Giubileo, quando nelle campagne per la riduzione dei debiti militavano fianco a fianco credenti e non credenti, persone di buona volontà. E questo mi sembra un'esperienza importante.
Quando si parla di giustizia internazionale, quando se ne parla dal punto di vista cristiano, cattolico, cosa si intende per giustizia?
Dunque, giustizia è un concetto complesso e molto ricco. Sostanzialmente ha sempre a che vedere con il fatto che ciascuno riceva il suo, dove però la riflessione cristiana, la riflessione della dottrina sociale, anche proprio riflettendo sul debito, porta a dire che il suo è il rispetto della dignità. Quindi la giustizia applicata alle relazioni fra i popoli, ma anche a quella tra le persone, è quella che porta a verificare che ciascuno abbia il suo inteso come la possibilità di vivere e di recare un contributo al bene comune dell'umanità, in qualche modo che sia rispettata la sua inviolabile dignità personale. Laddove questo non succede, sono situazioni di ingiustizia. Per questo il debito estero dei paesi poveri è un problema, perché concretamente per pagare il debito questi paesi devono ridurre le spese sociali e quindi violano la dignità inviolabile dei loro cittadini.
Ecco, dal punto di vista proprio di giustizia internazionale, di economia, quali ulteriori sviluppi il Magistero dei Papi ha avuto con la terza enciclica di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate?
Ma diciamo che la Caritas in Veritate è un documento di grande intensità e profondità. E per rimanere all'interno di questo ambito, appunto pensando al debito e pensando a quanto il debito dei paesi poveri era un grande problema nel 2000, nel momento del Giubileo, da allora in poi in qualche modo tutte le crisi che si stanno succedendo restano ancorate a un problema di debito. La crisi finanziaria del 2007-2008 nasce nel mercato dei mutui in America, cioè una cattiva gestione di rapporti di credito-debito. L'attuale problema sul debito della Grecia di nuovo fa riferimento a una cattiva gestione dei rapporti di debito-credito. Su questo l'enciclica Caritas in Veritate ha pagine estremamente interessanti sul ruolo della finanza e sul ruolo di una finanza che non è strumento di accumulazione di ricchezza fine a se stesso, che è quello che fa la speculazione di borsa e non solo, ma di finanza come strumento ancella dell'economia reale e strumento a sostegno della crescita e dello sviluppo umano.
In questo ambito, e lo dice in qualche modo il Papa nell'enciclica, c'era quasi l'idea che nei rapporti economici tra organismi internazionali e governi si fosse creato un ambiente neutro in cui l'etica non aveva più ragione d'essere, non è vero?
Beh, l'idea che è stata veicolata molto è esattamente quella che l'economia e la finanza siano questioni puramente tecniche e che funzionino come un motore, e il motore ha le sue regole e sono di competenza degli ingegneri. Il messaggio forte dell'enciclica invece è che tutta l'attività economica, quindi le scelte degli imprenditori come quelle dei finanzieri e dei banchieri, sono un atto umano. Hanno una componente umana, hanno a che vedere con l'autorealizzazione del bene della persona e quindi sono ambito della morale.
A livello di comunità ecclesiale, quanto questi concetti, attraverso anche gli sconvolgimenti economici, le crisi economiche e sociali che stiamo vivendo ormai da qualche anno, sta diventando consapevolezza di tanti?
Io sono andato abbastanza in giro a presentare l'enciclica nell'ultimo anno, così come tanti altri che conosco, e certamente ho percepito che ben più che in passato, in conseguenza della crisi, la gente si sta ponendo delle domande. Si sta per esempio chiedendo se tutto quello che ci è stato detto in merito all'economia e alla finanza, al loro essere automatismi, motori, eccetera, sia davvero giusto, sia davvero corretto. E questo diventa il punto su cui la parola dell'enciclica può far vedere una visione diversa. Tra l'altro anche i tecnici, anche gli economisti, anche gli esperti hanno delle perplessità, e questo si vede per esempio nella fatica con cui vengono messi a punto degli strumenti di gestione della crisi. Non c'è più sicurezza dello strumento che si riteneva affidabile, che invece così affidabile non è. E di nuovo qui l'enciclica ha un grosso contributo da dare.
Siamo con Paolo Foglizzo, gesuita della rivista Aggiornamenti Sociali. Un'ultima riflessione, proprio a proposito della cooperazione allo sviluppo. Ricordiamo che nel rapporto 2005-2010 sul debito, presentato dal Tavolo Giustizia e Solidarietà della CEI, di cui ci stiamo occupando, c'è una parte in cui i vescovi in qualche modo fanno notare come l'Italia abbia diminuito drasticamente i fondi per la cooperazione, quindi ha rinunciato a svolgere un ruolo in un mondo che cambia e che è giustizia per tutti. Ecco, in questo, per quanto riguarda questo tema, la cooperazione e lo sviluppo, il fatto che gli stati debbano in qualche modo dare una parte dei loro fondi per questo motivo, e potrebbe diventare prima o poi non tanto, come dire, un gesto di liberalità, ma diventare una sorta di tassa a livello internazionale, visto che si parla di giustizia, no, a livello internazionale. È un'eresia arrivare a concepire un futuro del genere?
Allora, che sia un'eresia certamente no, nel senso che in qualche modo il sistema fiscale è esattamente il modo in cui si istituzionalizza all'interno di ciascun paese un dovere di solidarietà. Molte istituzioni un tempo funzionavano sulla carità, sulla liberalità dei ricchi, oggi funzionano grazie al prelievo fiscale, e questo garantisce una maggior disponibilità di fondi e soprattutto una possibilità di dare un servizio a tutti. Allora, personalmente io sono sicuro, sono convinto che la prospettiva che qualcosa del genere possa funzionare anche a livello internazionale è una buona prospettiva. Dopo, se questo sia fattibile, in che tempi, onestamente non lo so, nel senso che è abbastanza evidente che ci sono anche molte resistenze a uno scenario di questo genere. Tra l'altro siamo in un momento in cui nell'opinione pubblica tutto ciò che suona come tasse o nuove tasse non gode di particolare favore, anche nel caso in cui sia per scopi assolutamente meritevoli come sarebbe questo.
Eppure ci potrebbero essere ricadute positive per tutti, pensiamo al tema così attuale, così scottante dell'immigrazione.
Sì, dopodiché allora è chiaro che in un mondo più equilibrato tutti si vive meglio. Credo che sia bene però ricordarci che non è soltanto una motivazione di convenienza o di tornaconto che può motivare l'adozione di provvedimenti di questo genere. La tutela della dignità delle persone è un bene e questa roba qui viene prima degli interessi del tornaconto, se non altro perché o si tutela la dignità di tutti o i diritti sono diritti di tutti, o se no sono privilegi anche quelli di cui godiamo noi, che ne abbiamo tanti, ma i privilegi possono finire in qualunque momento.
Io ringrazio molto Paolo Foglizzo della redazione di Aggiornamenti Sociali, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie altrettanto.
E torniamo in studio ancora per parlare di questo seminario organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, in particolare dal tavolo Giustizia e Solidarietà, che si è svolto la settimana scorsa. Nell'ambito di questo seminario è stato presentato questo rapporto sul debito 2005-2010, ma il seminario aveva anche altri scopi. Ne abbiamo parlato con Don Gianni Cesena, uno degli organizzatori dell'incontro, direttore dell'ufficio CEI per la cooperazione missionaria tra le chiese. Sentiamo Don Cesena.
Avevamo un duplice scopo, anzitutto mettere un'altra tappa di un percorso che il tavolo Giustizia e Solidarietà, cioè il tavolo ecclesiale della CEI sul tema del debito internazionale, sta facendo, un percorso che per adesso raduna, diciamo, le persone più vicine, più interessate agli organismi che fanno parte del tavolo e quindi piuttosto degli specialisti o degli appassionati. E nello stesso tempo però volevamo attraverso queste persone rendere noto che il tema può essere riproposto nelle comunità cristiane attraverso opportune iniziative che abbiamo radunato in quello che abbiamo chiamato un kit di proposte, sia di formazione sia anche di animazione sul territorio sulla tematica della giustizia internazionale economica.
Don Cesena, perché è così importante sensibilizzare la comunità ecclesiale su un tema che è considerato a volte un po' astratto come quello del debito estero? Quanto invece fa parte proprio della dottrina sociale della Chiesa, che ognuno di noi dovrebbe vivere nel concreto, preoccuparsi di questo tipo di meccanismi economici internazionali?
Direi che il tema è tutt'altro che astratto. 4/5 dell'umanità devono il loro malessere a questa tematica, cioè devono il fatto che sul lavoro, sulla salute, sulle relazioni sociali eccetera non abbiano alcuna certezza e vivano spesso in condizioni di grave difficoltà proprio al fatto che i loro popoli, i loro paesi sono gravati da debiti che sono verso sia nazioni più ricche, debiti multilaterali verso gli organismi finanziari internazionali, debiti verso privati, e questo evidentemente sottrae energie nella lotta alla povertà, all'educazione e alla giustizia. Pertanto non è un tema astratto. Secondariamente, già la Santa Sede fin dal 1986 aveva posto questo tema come una finestra interessante per dire attenzione, perché la giustizia economica internazionale deve essere sviluppata esattamente nella stessa direzione con cui il diritto privato sviluppa la relazione tra persone. Noi sappiamo che nel caso della corruzione personale oppure di prevaricazioni tra persone, tra famiglie, eccetera, il diritto degli stati punisce i comportamenti criminali. Nel diritto internazionale e nei rapporti tra stati e tra popoli questo non avviene e quindi si perpetua qualche cosa che è iniquo.
A livello di cooperazione ecclesiale, cosa state facendo, cosa si può fare in questo campo?
La prima cosa che facciamo è senz'altro l'informazione, informare, diciamo sempre, è la prima forma di solidarietà, rendere le persone consapevoli di qual è il mondo in cui vivono, sapere che il nostro benessere è pagato a caro prezzo dai disagi di popolazioni intere, molto più numerose delle popolazioni che stanno bene. Questo mi pare che è importante, non per dare sensi di colpa o dare responsabilità, ma renderci consapevoli di qual è il mondo nel quale viviamo. Secondariamente, nelle nostre comunità possiamo assumere nei confronti dei beni materiali e delle relazioni interpersonali degli stili di vita più evangelici. Spesso noi pensiamo al Vangelo non sempre nella maniera incarnata fino al punto giusto, pensiamo che qualche beneficenza, qualche gesto di solidarietà isolato basti, è tutto lo stile di vita che deve cambiare. In terzo luogo dobbiamo sostenere tutte quelle iniziative sia dei missionari sia anche della società civile che mirano a una più equa ripartizione dei beni a livello internazionale.
Il fenomeno dell'immigrazione che tocca sempre più da vicino le nostre città può essere un esempio di una ricaduta immediata nel quotidiano di questo tipo di problematiche?
Assolutamente sì, il fenomeno dell'immigrazione è dovuto al fatto che non avendo risorse sul posto, coloro che sono in grado di farlo si spostano presso di noi cercando le risorse là dove ci sono. Sappiamo che oggi come oggi una delle più grandi ricchezze degli stati poveri è proprio la cosiddetta rimessa degli emigranti, che per tanto tempo, non dobbiamo dimenticarlo, ha costituito una voce positiva della bilancia dei pagamenti anche del nostro paese nei tempi passati. Inoltre la presenza delle migrazioni tra noi in quel contesto che chiamiamo di globalizzazione o di villaggio globale ci deve rendere consapevoli che appunto questo fenomeno non solo nasce dalle ingiustizie, dalla diseguaglianza dei beni, ma anche provoca a noi a gesti di attenzione. L'accoglienza, lo sappiamo, non deve essere indiscriminata, ma la legalità deve essere praticata da entrambe le parti. C'è una legalità praticata da parte dei migranti e anche una legalità che deve essere praticata da parte dei governi che fissano delle leggi e spesso non le rispettano.
Anche la ricaduta sul territorio della crisi economica che tutti gli italiani stanno vivendo è un altro esempio di quanto sia importante preoccuparsi da un punto di vista cristiano di questi temi.
La ricaduta della crisi economica su di noi è molto gravosa sotto il profilo pratico e anche sotto il profilo interiore, perché crea gravi disagi, domande sul futuro, caduta della speranza presso popolazioni che già non brillano per vivere questa virtù. Immagino però che sia necessario anche pensare che la crisi stessa è causata da comportamenti irresponsabili e quindi la richiesta invece di responsabilità nei fenomeni economici è un impegno sociale e politico che deve toccare certamente tutti i cristiani. Il Vangelo chiede di determinarsi anche fino a lì, fino all'uso dei beni materiali in maniera equa per tutti.
Questa attenzione sui temi della giustizia internazionale, dell'economia internazionale, è anche un contributo dato in vista della settimana sociale dei cattolici per ottobre?
Sì, stiamo lavorando a stretto contatto con il comitato organizzatore della settimana sociale e abbiamo trovato da parte del comitato e delle altre istanze della settimana sociale molta accoglienza. Vorremmo appunto che mentre si mette a fuoco un'agenda di speranza per il paese, ci si renda conto che l'agenda di speranza o è quella di tutti i popoli o nessun paese troverà soluzione ai propri problemi, dopo un po' verrà riaggredito da crisi economiche ricorrenti, disoccupazione, diseguaglianza, eccetera.
Ringraziamo dunque Don Gianni Cesena, direttore dell'Ufficio della Conferenza Episcopale Italiana, per la cooperazione missionaria tra le chiese e tra gli organizzatori del seminario del tavolo Giustizia e Solidarietà che si è svolto nei giorni scorsi, nell'ambito del quale è stato presentato questo rapporto sul debito per una cittadinanza globale, rapporto 2005-2010. Dunque i temi della giustizia internazionale e della solidarietà sono stati al centro di questa puntata di Al di là della notizia. Ringrazio Linda Gianattasio per la collaborazione. I nostri ospiti sono stati Riccardo Moro, che appunto è direttore della Fondazione Giustizia e Solidarietà, Don Gianni Cesena e anche Paolo Foglizzo, gesuita della redazione di Aggiornamenti Sociali. Noi ci fermiamo qui. Fabio Colagrande vi auguro ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.